Ancora una buona giornata, una buona mattinata a tutte e a tutti, e come insomma precedentemente annunciato partiamo con questo secondo redazionale costruito collettivamente da un gruppo di compagni e compagni della radio, di redattori e redattrici, che si sta occupando di così analizzare e studiare un po' le intersezionalità fra la classe, il genere, la razza, le etnie, eccetera eccetera. Questa è la seconda puntata di questo percorso collettivo che insomma in qualche modo condividiamo anche con chi ci ascolta, quindi insomma un po' un tentativo così di fare un'analisi e di raccontarvela. Quindi appunto seconda puntata di questo percorso, oggi ci addentreremo in maniera un po' più specifica all'interno di quello che è stato e quello che forse ancora per certi versi rimane del colonialismo italiano, in particolare in Africa orientale, una storia insomma che comincia sul finire dell'Ottocento e si dipana poi per tutta la prima metà del secolo scorso. Africa. E forse un buon insomma una buona domanda con la quale partire è proprio così ce la facciamo anche un po' fra di noi e proviamo a darci anche una risposta se ci riusciamo proprio perché partire appunto dal colonialismo, perché è così interessante andare ad analizzare il colonialismo italiano cercando di mettere insieme così intersecare le varie forme di potere e di dominazioni che costruiscono e si inanellano sulla classe, il genere e la razza.
Ma io direi che al di là del, come dire, dell'ignoranza diffusa sul colonialismo italiano tra noi tutti e tutte e della necessità di smontare il mito degli italiani brava gente, di cui magari parliamo più avanti nella trasmissione, per quanto riguarda diciamo lo specifico del discorso che noi ci siamo posti, cioè di andare a vedere le intersezioni tra le oppressioni sulla base del genere, della razza, della classe, andare a analizzare il colonialismo è particolarmente interessante. Perché, come dire, è uno dei momenti storici in cui queste intersezioni diventano molto chiare, lampanti, proprio perché costruite in maniera, cioè con una finalità repressiva e imperialista molto evidente, e anche perché costruite queste intersezioni usando i mezzi delle comunicazioni di massa, diciamo, per la prima volta diciamo del Novecento, per cui attraverso la radio, la propaganda, le cartoline, la pubblicità, eccetera, eccetera.
Aggiungo anche la scienza, che appunto antropologi, scienziati di vari tipi hanno contribuito insieme alla propaganda a diffondere e a ammantare queste teorie di una presunta verità scientifica, quindi quasi vanno a naturalizzare queste, noi usiamo questo termine forse un po' difficile, ma significa che intorno alla femminilità, alla mascolinità, alla razza, che abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo, non esiste evidentemente, ma esiste il razzismo, quindi in qualche modo il concetto di razza o etnia, che dir si voglia, permea diciamo i nostri rapporti e la nostra realtà, e quindi anche sì, anche la scienza aggiungiamo a questo elenco.
Sì, per certi versi possiamo forse affermare in maniera anche magari un po' azzardata che il fascismo, come le forme insomma di domini totalitari che abbiamo conosciuto nella prima metà del Novecento, sono un po' il compimento, un sistema così generalizzato attraverso il quale varie forme di dominio di cui abbiamo parlato adesso, che possono essere quelle in particolare della scienza, dell'antropologia, insomma, mi viene un nome per tutti, Lombroso, che ricorre in maniera così funesta in varie situazioni durante tutto questo periodo, in qualche modo collimano, no, tutti questi percorsi di dominio così generalizzato in un grande dominio generale che è appunto quello del fascismo di quei tempi.
Sì, e poi il fascismo, per dirlo forse in maniera anche più ridondante, ma forse è meglio soffermarsi su questi concetti, parte, per quanto riguarda il genere, dall'idea che uomini e donne sono differenti per natura e che tra questi due generi c'è una gerarchia, cioè il genere maschile è superiore a quello femminile. Allo stesso modo viene elaborata proprio dagli scienziati razzisti, che così si definivano, insomma, gli elaboratori del Manifesto della razza, una gerarchia delle razze, in cui all'apice ovviamente stava la razza italica, e che fa un po' ridere, però è così, e alla base ovviamente invece i neri e le nere. E quindi in questa naturalizzazione, in questo dire che le donne, i neri e le nere, sono inferiori per natura rispetto ai maschi e rispetto alle persone bianche, europee, italiane in particolare, come dire, questa intersezione appunto tra genere e razza diventa molto chiara, proprio perché non filtrata da nessun tipo di politically correct.
Sì, e tra l'altro analizziamo questo periodo perché troviamo, ai noi, moltissime similitudini con il presente, cioè i dispositivi che abbiamo nominato, quindi mass media, la propaganda e la scienza, sono gli stessi che agiscono anche oggi, appunto al giorno d'oggi, magari edulcorati o con delle lievi sfumature diverse, ma proprio l'apparato che è stato messo in campo in questo periodo per inquadrare popolazioni e creare un ordine, diciamo, tra queste, è lo stesso che, cioè gli strumenti sono gli stessi con cui oggi noi abbiamo ancora a che fare, insomma.
Sì, parlavamo anche nel primo incontro di questo gruppo, primo incontro radiofonico, insomma, qui dai microfoni di Radio Onda Rossa, del fatto che oggi viene usato il termine etnia sostanzialmente sostituendo il termine razza, ma dando di fatto connotazioni molto simili, insomma, connotazioni molto simili. In qualche modo viene con relativismo culturale si naturalizzano i comportamenti dei popoli e quindi non se ne esce da questo ragionamento.
Sì, la cosa drammatica è che quello a cui assistiamo sembra essere un cambiamento dell'onomastica, dell'utilizzo dei nomi e dei termini, però il senso ultimo rimane quello. Quello peraltro di un ambito cronologico e storico che è piuttosto lungo. Poi andremo a vedere fra poco, perché ci occuperemo di fascismo e di fascismi, ben consci del fatto però che questa storia, almeno per quanto riguarda il nostro paese, comincia da lunga pezza prima e vede implicato lo Stato italiano con la S maiuscola, quindi al di là delle differenze politiche, dei cambi di governo che ci sono stati, ma all'interno di un processo che, per quanto riguarda il colonialismo italiano, dura praticamente da poco dopo la presa di Roma nel 1870 fino a tutta la Seconda Guerra Mondiale, quindi stiamo parlando di quasi un secolo.
E così è anche importante ricordare che l'avevamo accennato anche poco fa, che è anche il periodo storico quello del fascismo in maniera conclamata, ma è da lì in poi che si ripara questa tipo di, se vogliamo, di tematico di, diciamo, costruzione culturale, che è quella dell'utilizzo massiccio di mass media, dei mezzi di comunicazione di massa, eccetera eccetera, proprio nella costruzione dei generi, cioè di quello che è, diciamo, come dire, lo sfondo generale nelle quali poi le attività, le performance, mi viene da dire, no? Quotidiane delle persone si debbono poi dipanare, insomma, è questo tipo di come dire, di ordine preciso apportato e costruito attraverso i mezzi di comunicazione di massa, attraverso la gestione del potere anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, probabilmente per la prima volta lo vediamo all'opera in maniera conclamata proprio durante il fascismo, e per certi versi è un sistema che arriva fino ai giorni nostri con le dovute modifiche, insomma.
Sì, fino ai giorni nostri, quando i mezzi di comunicazione di massa hanno avuto un ruolo, direi, prioritario nella definizione del colonialismo attuale, che è l'altro motivo per cui è importante parlare oggi di colonialismo, riferendoci con questo alla, come dire, alle nuove leggi razziali che si sono contrapposte, come dire, che hanno cercato di gestire in maniera razzista e colonialista le ondate migratorie nella fortezza Europa, con il pacchetto sicurezza in primis, che in qualche modo è nella sua, che in maniera violenta rende conto, insomma, di questo processo di colonizzazione attuale, e quindi ovviamente parlare in questo momento di colonialismo, andare a indagare quello che è successo negli anni 30 nell'Est Africa, significa anche parlare dell'oggi.
Assolutamente, per rientrare all'oggi, così un piccolo accenno, visto che poi, insomma, non stiamo facendo proprio una ricerca storica e storiografica, parliamo di questi temi per parlare dell'adesso. Solo poche settimane fa un autorevole corsivista del Corriere della Sera, che si chiama Sartori, insomma più o meno tutte e tutti avranno sentito il suo nome, perché è spesso ospite di televisioni, giornali, eccetera eccetera, scriveva sulla prima pagina del principale quotidiano nazionale che, a suo parere, per quanto riguarda la manodopera straniera in Italia, bisognerebbe trovare una nuova forma di cittadinanza, per cui ci sono i cittadini e le cittadine di serie A, che sono gli italiani, e poi quelli di serie A2 o B, che sono i lavoratori e le lavoratrici stranieri che stanno in Italia secondo uno schema che è proprio quello classico della colonia, che vede il cittadino optimo iure, che è quello europeo, e poi quello di serie B, che è il locale, l'indigeno, lo straniero. Ecco, che nel 2012 si riproponga lo stesso tipo di sistema di 70 anni fa fa un po' impressione.
Sì, e mentre il Corriere della Sera, come dire, lo teorizza, nella pratica già questo ovviamente esiste. Un esempio su tutti: i contratti per le badanti, che notoriamente nel nostro paese sono per lo più straniere, prevedono 56 ore settimanali, ben oltre quello che viene previsto per lavoratori e lavoratrici nate in questo paese.
Sì, a proposito di questa scia di esempi, poi anche pensiamo a tutti gli accordi di, chiamiamola così, gestione della migrazione stipulati dall'Italia con i paesi ex colonie, che in qualche modo sono un avanzamento di nuovo della frontiera italiana anche in questi paesi. Pensiamo ai campi così chiamiamoli anche di concentramento in Libia per i migranti, gestiti e finanziati dall'Italia, e questa estensione ancora delle frontiere che fa pensare tanto, insomma, al rapporto che si era instaurato di tipo coloniale, appunto, e di gerarchie precise. Per cui
ci fermiamo per un piccolo stop musicale e rientriamo fra pochissimo in diretta. Yeah. Yeah.
Beautiful piece of music. Calling the Almighty.
Allora, rieccoci nuovamente in diretta, 12:47, sempre Onda Rossa. Continuiamo questo relazionale sul, diciamo, del gruppo di intersezione, di analisi di intersezione fra classe, genere e razza, e in particolare oggi, diciamo, questa puntata è dedicata al colonialismo italiano, e continuiamo appunto parlando un po' anche a livello storico di cosa è stato, insomma, il colonialismo italiano.
E allora sì, rapidissimamente, per diciamo anticipare quelli che saranno i nostri discorsi successivi, capire quello di cui stiamo parlando, visto che poi si tende sempre a pensare, quando se ne parla di questi argomenti, di norma molto poco, che l'avventura coloniale italiana sia stata tutta rose e fiori, e sia stata soprattutto molto limitata nello spazio e nel tempo. E in realtà non è così. L'impero coloniale italiano non è mai arrivato alle vette di quello francese o quello britannico, ma comunque nel suo periodo di massimo apogeo, quindi intorno all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, c'erano l'Eritrea, la Somalia italiana, la Libia, la cosiddetta Etiopia italiana, scusate, anche la cosiddetta Somalia italiana, ovviamente. E c'era il Dodecaneso, ovvero sia le isolette di fronte alla Turchia, c'era l'Albania. Ci sarebbe, ma il discorso ci porterebbe un po' troppo lontano, anche l'Alto Adige, però questo non lo prendiamo in considerazione, perché davvero andremo un po' oltre. Questo per quanto riguarda, diciamo, lo spettro geografico. Per quanto riguarda lo spettro temporale, l'avventura coloniale italiana, come si scrive sui nostri sussidiari, comincia prestissimo. Nel 1870 Roma viene presa dalle truppe piemontesi, e quindi si conclude in qualche modo il nostro risorgimento. L'inizio della colonizzazione nel Corno d'Africa, in primis in Eritrea, avviene pochi anni dopo, a partire dall'inizio degli anni 80, del 1800 ovviamente, quando lo Stato italiano inizia ad acquistare delle basi commerciali. E segue a questo inizio di colonizzazione, seguono almeno due vere e proprie guerre: la guerra d'Eritrea e la guerra d'Abissinia, sul finire del XIX secolo. Guerre che, come tutte le guerre, e in particolar modo quelle coloniali, sono molto pesanti, molto sanguinose. L'esercito italiano si macchia di tutta una serie di stragi e, insomma, quello che c'è nel corso di una guerra. E sono conosciute a casa nostra dal grande pubblico soprattutto per due grandi sconfitte: quella che avviene a Dogali in Eritrea nel 1887, mi pare di ricordare, e quella nove anni dopo, nel 1896, ad Adua. Queste ovviamente vengono ricordate perché l'esercito italiano viene sconfitto dalle truppe negre, e la cosa ha un'enorme rilevanza anche a livello mediatico, anche perché è il primo caso probabilmente in cui un esercito africano sconfigge un esercito occidentale. E fra l'altro, visto che poi la nostra memoria storica è piuttosto a breve termine, l'eccidio di Dogali, come viene ricordato, dovrebbe essere presente a tutte e tutti noi, perché quando passiamo per la piazza antistante la stazione Termini, quella piazza si chiama Piazza dei 500, e i 500 sono appunto i poveri 500 soldati italiani periti a Dogali, che vengono ricordati in un cippo che sta nascosto in uno dei giardinetti di fronte la stazione. Quindi alla fine del
Su questo, se posso fare un piccolo inserto, insomma, tanto per dire che la che la memoria coloniale rimane senza nessuna messa in discussione, possiamo ricordare la toponomastica delle nostre città e in particolare quella di Roma, dove lo conoscete senza dubbio meglio di me, ma insomma
quartiere africano,
dove Viale Libia incrocia con Viale Etiopia e tutte le vie che stanno nel mezzo hanno tutti nomi che riguardano il colonialismo italiano, insomma via Bengasi, via Tripolitania, via Mogadiscio, via Asmara, eccetera eccetera, insomma su questo non è cambiato niente, ecco.
No, anche perché i nomi sono quelli in italiano delle località, in italiano latinizzati, giustamente, non potrebbe essere altrimenti. E comunque questo primo tentativo, vedete, non va a grandissimo buon fine, ma l'Italia non demorde. Fra il 99 e il 1901 interveniamo addirittura in Cina a fianco delle altre potenze occidentali per reprimere la rivolta dei Boxer, che era una rivolta sostanzialmente indipendentista e nazionalista da parte dei cinesi. Qui la letteratura su quello che è successo, sui massacri, le stragi, è assolutamente infinita. Apro parentesi, il nostro amico Giancarlo Manfredi in questi mesi ha preparato un fumetto piuttosto divertente che si chiama Shanghai Devil, che parla appunto delle vicende relative alla rivolta dei Boxer, dove c'erano anche gli italiani a reprimere. Pochi anni dopo, intorno al 1911, il governo progressista di Giolitti dichiara guerra all'impero ottomano in maniera assolutamente non giustificata e non giustificabile, e quindi l'Italia invade quella che poi sarà la Libia. Il possesso italiano in Libia diventa praticamente solo nominale, perché in Libia c'è un forte movimento di guerriglia e di resistenza contro l'invasore italiano che prende piede soprattutto nel corso della prima guerra mondiale, per cui intorno al 1917-1918 il controllo italiano del territorio è assolutamente relativo. E finisce la prima guerra mondiale e nel 22 Benito Mussolini arriva al potere e ricominciano le imprese coloniali in Libia, ricominciano dove c'è una spietata repressione raccontata tanto bene dal professor Del Boca, una repressione durissima, spietata, migliaia e migliaia di morti, questo sempre perché i libici e le libiche ci accoglievano a braccia aperte. E poi c'è la grande avventura in Etiopia sul finire degli anni 30, con la sconfitta del governo indipendente dell'Etiopia e la costruzione dell'Africa orientale italiana. Anche qui non c'è bisogno di ricordare i campi di concentramento, l'utilizzo di gas vietati, la repressione selvaggia e spietata, le decine di migliaia di morti, perché sono diventate per fortuna di dominio pubblico, almeno per quanto riguarda la comunità degli storici. Per quanto riguarda la comunità dei mass media un po' meno, ma insomma questo è.
Sì, no, infatti una delle riflessioni che abbiamo fatto è che effettivamente il colonialismo è un'epoca molto rimossa per varie ragioni, innanzitutto anche per il fatto che, diciamo, è più facile riconoscersi, almeno per noi ovviamente, nella storia della resistenza, e quindi l'elaborazione, diciamo, mancata della colonizzazione vede proprio un po' la resistenza usata come alibi, cioè la storia a cui ci rifacciamo è quella che viene dalla resistenza e quindi si tronca con questo aspetto del passato. Del resto, quando vediamo cose che succedono oggi, i rastrellamenti degli immigrati e dei migranti per strada, o è successo a Milano, dentro gli autobus vengono portati fuori, o l'episodio nel treno della migrante aggredita e portata giù dal treno e denunciata dal capotreno o dal controllore, eccetera, rimandano nel nostro immaginario più all'Africa dell'apartheid, all'America razzista, senza invece attingere a quello che è stato in Italia, insomma, diciamo, la segregazione razziale imposta anche dall'Italia fascista. E abbiamo menzionato, come piccola parentesi lo dico, il fatto che il colonialismo nasce nasce anche prima del fascismo, e su questo ricordiamo che l'Italia era comunque un paese molto diviso e già un paese razzista, perché per esempio le differenze tra nord e sud venivano già inquadrate per esempio da Lombroso in termini proprio di razziste, quindi diciamo Lombroso ha fatto uno studio nel 1862 andando a studiare il brigantaggio e misurava la testa dei briganti e il rapporto tra naso e distanza degli occhi, insomma, quindi cose che poi in seguito hanno preso parte a tutti quei dispositivi razzisti. Quindi ci sembrava anche importante insistere su questo aspetto un po' rimosso anche dalle nostre comunità, dai movimenti di questo passato coloniale odioso.
Fra l'altro, per tornare alla mitologia costruita, penso veramente ad arte, degli italiani brava gente, mi viene da pensare anche a tutta una retorica, posso dirlo, di merda che ci contraddistingue tantissimo sotto questo punto di vista. Per fare un esempio banale che c'entra poco, ma c'entra perché fa vedere poi come come una comunità di persone mandate a colonizzare o comunque a combattere in un altro posto che non è l'Italia faccia da specchio proprio all'Italia stessa, è un film come Mediterraneo, dove anche lì viene riproposta lo stesso tipo di retorica. Ci ha vinto un premio Oscar Salvatore con quel film. Effettivamente lo stereotipo, no, dei soldatini italiani che non sanno bene che fare, che viene riutilizzato nuovamente come specchio, no, dell'Italia stessa, è un po' veramente, insomma, questo viaggio di andata e ritorno che ritorna, che continua a essere utilizzato ancora oggi, insomma.
Sì, fra l'altro, insomma, oltre a quello di cui si parlava prima, cioè le stragi, le deportazioni di massa, i campi di sterminio, i gas, eccetera, c'era anche, insomma, si può fare riferimento anche alla quotidianità della presenza italiana in questi paesi, e quindi bisogna ricordare le leggi razziali che confinavano gli africani e le africane in una sorta di apartheid ante litteram, e i limiti imposti all'istruzione, per cui per esempio gli etiopi non potevano studiare. Quando gli italiani se ne sono andati, cioè sono stati buttati fuori finalmente, non c'era nemmeno un laureato o una laureata, perché non c'era accesso all'istruzione, e anche il fatto che appunto africani e africane erano riservati solo una certa tipologia di lavori, ovviamente quelli più bassi, eccetera. Quindi insomma, d'altra parte però veniva costruito negli anni del fascismo il mito degli italiani brava gente, per cui si faceva nella propaganda si parlava essenzialmente del fatto che gli italiani erano, come dire, impareggiabili costruttori di strade, ospedali, scuole, e come dire, in qualche modo questo mito poi è rimasto anche dopo la caduta del fascismo e l'inizio della storia repubblicana nel nostro paese, e tanto che un dibattito sul colonialismo in Italia non c'è mai stato, e fino ad oggi, insomma, che sono passati ormai 60-70 anni, quanto è passato, e tanto che addirittura ci sono, come dire, degli esempi talmente evidenti che rendono imbarazzante anche la questione. Non so, il fatto che per esempio la RAI ha acquistato i diritti di un'inchiesta televisiva Fascist Legacy che appunto documenta i crimini di guerra degli italiani in Africa, ma poi questo film non è mai stato passato in televisione. Oppure sempre con Del Boca ci chiediamo, insomma, il fatto che continui a essere proibito sostanzialmente proiettare nelle sale il Leone del Deserto, un film, insomma, che narra l'epopea tragica della rivolta di Omar El Mukhtar, che fu impiccato da Graziani. A cosa lo possiamo ascrivere se non al fatto che questo rimosso deve rimanere? E per chiudere direi anche che di fatto noi poi non conosciamo quasi niente invece delle resistenze africane che ci sono state, e che sono visto che, insomma, noi ci sentiamo figli e figlie della resistenza, quella resistenza lì sostanzialmente per noi è una nebulosa.
Sì, è molto indicativo anche questo, cioè il fatto che non conosciamo questo aspetto, che pure c'è, e su questo forse è molto anche importante, proprio per cominciare a parlare di colonizzazione, anche ascoltare le voci delle poi soprattutto scrittrici, ma insomma comunque diciamo delle persone che vengono da una storia di colonizzazione. Sono sostanzialmente loro, molto preziose le loro testimonianze, che ci ricordano, per esempio noi possiamo citare solo due esempi che ci sono arrivati, uno dei quali è nominato dalla scrittrice Gabriella Germandi, che appunto è una scrittrice di seconda generazione, che fa l'esempio di questa resistente che Bedouche Seyoum era una resistente appunto etiope, e anche della moglie di Menelik II, che si chiama Taitu, ha combattuto diverse battaglie accanto al marito. Menelik in un primo tempo occhieggiava l'Italia, è stato solo dopo il trattato di Uccellè che ha capito le vere intenzioni degli italiani. Sua moglie invece è sempre stata contraria a un'alleanza di questo tipo. Fu lei a litigare con il conte Antonelli sull'articolo 17 di questo trattato. Questo articolo aveva due diverse versioni, una in italiano e l'altra in aramaico. In italiano diceva che l'Etiopia poteva avere commerci con l'Europa solo attraverso l'Italia, quindi alla fine diventava di fatto un protettorato. In aramaico invece c'era scritto che volendo gli etiopi avrebbero potuto servirsi dell'Italia per i propri commerci. Quando Taitu scoprì questa doppia versione, che era veramente una fregatura, disse al conte Antonelli di cambiarlo immediatamente. Lui rispose che era impossibile, perché l'Italia appunto aveva una propria reputazione da difendere, e lei ribatté che anche loro avevano una reputazione da difendere. Insomma, una donna, io sono una donna e non amo la guerra, ma piuttosto che accettare le vostre condizioni preferisco la guerra. E quindi è un esempio appunto di resistenza e di insomma di una combattente attiva contro il colonialismo. Quindi forse anche per noi andare a indagare, insieme ovviamente a avere una percezione esatta di quello che fu il colonialismo, anche allacciarci, creare dei legami con voci che ci fanno vedere bene che cosa fu questa storia, può essere molto utile, insomma.
Ok, altra piccola pausa musicale e rientriamo in diretta fra un 5 minuti, 3-4 minuti.
T'arrêter une nuit où le froid jouait du rasoir, rue de Flandre, loin du pays, entre le crack et le poignard. Question de peau, question de veine et de couleur. Je me suis flanqué comme un renard, train d'atterrissage d'un avion, dans le conteneur d'un bagnard, dans la chambre arrière d'un camion. Question de peau, question de veine et de couleur. Question de trop, question de chance, marge d'erreur. Arrivé, au fond des corridors. Travailler au noir jusqu'à la mort. Clandestin, traqué par la police. Silencieux au bord du précipice. C'est à fleur de peau qu'on explique la forêt sanglante et l'horreur.
Si j'acte l'or, c'est l'Afrique. Vaut mieux annoncer la couleur.
Question de peau, question de veine et de malheur. Et musicien d'Afrique,
faut voir l'immigration des blancs. On peut crever, c'est très ethnique, avec l'extrême onction des grands. Question de peau, question de veine et de couleur. Question de trop, question de chance, marge d'erreur. Arrivé au fond des corridors, travailler au noir jusqu'à la mort. Clandestin,
traqué par la police,
silencieux au bord du précipice. Arrivé
au fond des corridors,
travailler au noir jusqu'à la mort.
.08 sempre Onda Rossa. Continuiamo questo viaggio all'interno del colonialismo italiano in Africa orientale, partendo fra l'altro, insomma, va vero sullo schermo una stupenda rivista dei tempi che si chiamava Civiltà Fascista, anche se insomma forse questi due termini insieme fanno un po' a botte comunque.
Eh sì, allora molto rapidamente vi andiamo a leggere un breve articolo tratto dalla rivista Civiltà Fascista del gennaio 1936, sulla cui pagina iniziale campeggia fra gli altri il nome di Indro Montanelli, che magari le più e più giovani adesso sentono rigliare ogni tanto come grande maestro del giornalismo, esempio fulgido di democrazia e tante altre cose, ma... noi avremo qualche dubbio su questo. Comunque nel 1936 un Montanelli già 27enne, insomma, quindi non era proprio un ragazzino
era un ometto,
ecco. E comincia in qualche modo la sua attività di giornalista scrivendo le sue attività in Etiopia al capo del 20° battaglione eritreo di cui faceva parte. Qualche estratto dell'articolo che si chiama Dentro la guerra. Ci sono due razzismi, scrive Montanelli, un europeo, e questo lo lasciamo in monopolio ai capelbiondi d'Oltralpe, e un africano, e questo è un catechismo che, se non lo sappiamo, bisogna affrettarsi a impararlo e ad adottarlo. Non si sarà mai dei dominatori se non avremo la coscienza esatta di una nostra fatale superiorità. Coi negri non si fraternizza, non si può, non si deve, almeno finché non si sia dato loro una civiltà. Ma non cediamo ai sentimentalismi. Del resto non occorre un intuito psicologico freudiano per avvedersi che un indigeno ama il bianco solo in quanto lo teme o in quanto lo tiene infinitamente superiore a sé. Niente indulgenze, niente amorazzi. Si pensi che qui debbono venire famiglie, famiglie e famiglie nostre. Il bianco comandi, ogni languore che possa intiepidirci di dentro non deve trapelare al di fuori. Poi conclude dicendo: salvo qualche mezza coscienza, nessuno di noi si augura che la guerra finisca. Potrei essere sciocco, ma è così. Noi soldati non abbiamo che un desiderio: continuare, afferrare finalmente questo nemico fantomatico e stroncarlo. Il nostro compito qui non è un trattato di pace. E continua, insomma, esaltando la grande operazione bellica dell'Italia. In questo contesto, Montanelli, fra le altre cose, acquisterà una bambina etiope di 12 anni che farà diventare sua moglie, anche se ci risulta un po' complicato utilizzare questo termine, noi ne utilizzeremo altri, E tanti anni dopo questo articolo, nel 61 mi pare, quindi un quarto di secolo dopo, lui difenderà questa scelta in televisione, alla televisione italiana, dicendo che tutto sommato non vedeva nulla di strano in questa cosa, che ci si comportava così, che l'Africa era un'altra cosa, e sogghignando, insomma, come si può fare al bar sotto casa in congreghe poco piacevoli, ecco, mettiamolo in questo modo.
Eh sì, abbiamo infatti preso questo esempio proprio perché, come dicevi tu, Montanelli è una figura che non è mai stata messa in discussione, se non ovviamente insomma, da qualcuno sì, noi compresi, ma insomma è il padre del giornalismo italiano. Il fatto che lui abbia fatto questa affermazione poi con una spocchia, insomma, su YouTube, ai noi si trova questa sua affermazione, e abbia approcciato con questo relativismo, no? Sì, qui suona un po' strano che ti compri una dodicenne e te la tieni a casa, ma in Africa appunto è un'altra cosa. Era per noi anche un modo appunto per arrivare poi al nocciolo della trasmissione finalmente, che è proprio quello sulla costruzione delle categorie di genere e etnia, soprattutto in questo caso poi la razza e la classe anche rientra ovviamente all'interno della colonizzazione, però come categorie proprio costruite a tavolino, no? E naturalizzate come se fosse appunto normale. In Africa è un'altra cosa, significa che loro hanno, come dire, nel DNA qualcosa di differente che ti permette di sopraffare senza porti troppi problemi. E il fatto che un'affermazione così nell'Italia degli anni 60 non abbia fatto né caldo né freddo, insomma, la dice lunga. E per chiarire come noi procederemo a grandi linee, dividiamo l'esperienza coloniale in due grossi periodi. Un primo periodo in cui appunto l'Italia cioè gli italiani vengono caldamente invitati, e poi vedremo come, con che costruzioni appunto, a emigrare nelle colonie, e un secondo periodo invece di costruzione e costituzione vera e propria dell'impero, in cui appunto poi questi dispositivi di controllo dei generi, delle razze finalizzate alla costruzione dell'impero subiscono insomma dei cambiamenti. Secondo noi è abbastanza illuminante prendere in considerazione queste due fasi, uno perché si vede molto bene come questi dispositivi artificiali agiscono, cioè appunto la scelta, la propaganda, l'indottrinamento spingono in un primo momento ad andare nelle colonie fornendo un'immagine appunto dell'Africa erotizzata, e lo vedremo, cioè come terra vergine da conquistare, come territorio dove appunto poter andare e conquistare, e poi la costruzione dell'impero vero e proprio.
Di sicuro una parte, diciamo, importante, no, di questo discorso della colonizzazione italiana dell'Africa orientale ha anche una duplice valenza, una valenza, diciamo, interna e una valenza esterna. In qualche modo le persone, i cittadini italiani che venivano spinti in quel momento ad emigrare, quindi ad andare in Africa non solo a combattere la guerra ma a colonizzare, quindi a costruire città, a ricostruire, diciamo, una vita da italiani però in una colonia, da un lato sicuramente era una spinta eccezionale che vedeva nella questione della colonizzazione una soluzione a un problema, insomma, importante, che era da un lato un problema, diciamo, di economia, quindi di gestione proprio anche delle questioni di classe all'interno dell'Italia, dall'altra il fatto che comunque gli italiani erano un popolo che non s'era fatto. Era un popolo in cui si parlano tuttora lingue completamente differenti, con stili di vita completamente differenti, e come dire, la convivenza coatta della caserma diventa un po' un modo per costruire un'identità italica che fino a quel momento, insomma, non avevamo non c'era, non si vedeva, e questa immagine attraverso proprio gli strumenti della propaganda, ricordiamoci insomma che comunque i cinegiornali erano insomma in quel periodo assurgono proprio a strumento eccezionale di propaganda, rimandavano in patria le immagini della colonizzazione, della vita quotidiana insomma dei colonizzatori, quindi dell'esercito italiano in Somalia, in Eritrea, insomma nelle colonie, e in qualche modo chiudeva questo cerchio di costruzione proprio di un, come dire, di un immaginario collettivo e di un'identità nazionale che fino a quel momento insomma languiva, e che invece era uno dei punti nevralgici e di più importanti proprio della costruzione del regime fascista e dell'identità nazionale.
Sì, secondo me c'è entrato anche un punto molto interessante, nel senso che verso la fine del XIX secolo e soprattutto nei primi anni 30 la fotografia ha svolto un ruolo veramente fondamentale per costruire l'impero coloniale italiano, nel senso che qualunque soldato è andato in Africa a colonizzare aveva con sé una macchinetta, aveva con sé un qualcosa per riprendere delle immagini. Questo perché? Perché agli uomini che sono andati in Africa è stata rimandata all'inizio un'immagine delle donne africane come donne disponibili, donne eroticizzate, e come in realtà le donne africane erano il loro compenso, nel senso loro andavano a conquistare un territorio vergine come territorio, ma è vergine anche a livello sessuale, per cui tutto ciò che tu potevi andare, tutto ciò che tu andavi a fare là era tutto lecito. Infatti nell'intervista che nominava prima Marco di Montanelli, un'intervista molto breve che lui rilascia su questa ragazza che dice di aver sposato, che secondo me racchiude un po' il senso di tutto quello che è stato fatto lì, perché lui dice: io l'ho sposata regolarmente, nel senso che sono andato dal padre e l'ho comprata insieme ad un cavallo ed un fucile per 500 lire. Quando il giornalista dice: ma questa ragazza com'era? Lui risponde: lei era un animaletto docile, io gli ho messo lì un tugulo con dei polli e lei mi seguiva ovunque andassi. Questo è l'immaginario, e alla meraviglia dell'intervistatore Montanelli rispose: ma l'Africa è un'altra cosa, perché in Africa l'immaginario della donna era completamente diverso. Ma l'immagine, questa immagine è stata formata fortemente dalle fotografie, perché tutti i soldati che andavano lì, una delle cose più agghiaccianti che facevano è incontrare le donne che abitavano lì, e le incontravano e le prendevano di forza mentre facevano il bagno al fiume o semplicemente mentre stavano vicino a casa loro, le spogliavano e si fotografavano con loro, soprattutto mettendo le mani sopra i loro seni. E la cosa agghiacciante, se riuscite ad andare a recuperare, ma veramente il web è pieno di queste foto coloniali, la cosa agghiacciante è che queste donne sono la maggior parte delle volte nude o seminude, che accanto a loro ci sono dei vestiti, quindi questo immaginario non è così, non è che queste donne vivono nude o che vivono questa nudità rispetto all'occhio dello straniero con tranquillità. Infatti ci sono anche tanti esempi, se noi andiamo ad analizzare queste foto all'inizio, le donne hanno questo sguardo ammiccante che l'italiano riconosce, ma hanno questo sguardo ammiccante in realtà perché loro all'inizio vedono la fotografia come una cosa che non avevano mai conosciuto, e quindi rivedersi riprodotte realmente è chiaro che all'inizio dà un senso di curiosità e di allegria. Dopodiché le foto che vengono fatte alla fine degli anni 30 cambiano notevolmente, perché lì l'atteggiamento delle donne è diverso, provano a coprirsi e provano a nascondersi, oppure hanno provato anche in qualche modo a cercare un'altra forma di resistenza, a creare forse anche un commercio, ovvero si offrivano loro ai soldati, chiedevano dei soldi in cambio di queste fotografie, perché comunque il fatto di aver conquistato una donna africana era la ricompensa di tutti i sacrifici che questi uomini andavano a fare. Ma questo è stato permesso anche dal governo italiano, che aveva dato il benestare a un concubinaggio, ovvero a quello che viene chiamato poi madamato, la possibilità di avere una donna con sé dentro casa che oltre a fornire prestazioni sessuali insomma faceva da serva, ecco, diciamo questo era un po' il suo ruolo.
Sì, e poi oltre alle foto, diciamo, dei singoli soldati, ci sono, come dire, quelle stampate da, insomma, case editrici che stampano cartoline, appunto, all'epoca, e tra queste forse è capitato a molte tra le persone che ci ascoltano di vederle, perché ce ne sono alcune veramente agghiaccianti, perché con le forme del fumetto un po' giocoso si riproducono immagini tipo quelle di Abu Ghraib, sostanzialmente, quindi del soldato italiano su un cumulo di cadaveri, eccetera. Tra queste ne possiamo vedere alcune in cui ci sono appunto delle giovanissime, delle bambine sostanzialmente nude o seminude, ritratte, e sotto c'è scritto ragazza bilena oppure ragazza somala, ragazza eritrea. Quindi, andando, come dire, nel nostro discorso sulla costruzione tra gli intrecci tra genere e etnia, questo diventa veramente un esempio molto chiaro di intreccio tra etnologia ed erotismo. Cioè, si mette una donna nuda e l'unica definizione che si dà è quella relativa a, dal punto di vista di chi la preparava, alla razza, insomma. E quindi era in qualche modo quel secondo aggettivo etnico che giustificava la nudità del corpo e il fatto che appunto questa fosse lì terra vergine per la conquista dei coloni italiani. D'altra parte, e quindi c'è una sorta di, scrive Nicoletta Puidimani, insomma, in un testo piuttosto importante, Difendere la razza, che parla proprio di questo, c'è una sorta di africanizzazione dell'Africa, cioè si costruisce l'Africa così come la si vuole. E d'altra parte però esiste anche una indigenizzazione dell'italiano, cioè l'italiano cosa rischia in Africa? Tanto per tornare un po' al discorso che si faceva prima di quello che poi succedeva in Italia prima di partire o al ritorno. L'italiano in Africa rischia l'abbandono, quindi la vittoria della terra vergine sulla volontà di chi non era stato in grado di opporre. Tanto che gli slogan relativi agli uomini erano mantenere il prestigio, sindacarsi, vigilarsi, sorvegliarsi, non insabbiarsi. Questo era quello che appunto si diceva al maschio italiano, che non doveva lasciarsi prendere da questa, come dire, onda d'erotismo animale, perché questo sostanzialmente poi è il sostrato che sta dietro a questo.
Sì, per questo infatti hanno creato il Madawato, però questa situazione, diciamo che a un certo punto è un po' esplosa in faccia al regime fascista, perché da questi concubinaggi, come li chiamavano loro, poi in realtà sono nate anche delle relazioni d'amore, perché comunque quando tu mandi un'intera popolazione, perché gli italiani sono andati in Etiopia, sono stati veramente tantissimi, si creano delle situazioni di affetto, di amore, sono nati tantissimi figli,
più che altro c'è il risultato di fronte, che è la nascita di
quindi tu hai mandato i tuoi soldati a liberare, all'inizio, no, a liberare le donne. C'è proprio questa retorica della liberazione delle donne schiave, non si capisce schiave di chi in realtà fossero lì, come oggi. Quindi, cioè, tu li hai mandati là in realtà a liberare le donne o a riprendere la tua virilità, e quindi tutto il concetto dell'impero, del maschio. E poi quello che è successo è che le persone, tantissime, si sono innamorate, hanno creato delle famiglie, e questo ha creato tantissimi problemi all'impero, e infatti a un certo punto sono state anche tirate fuori le leggi razziali, perché a un certo punto, sì, all'inizio, ok, la donna africana, l'altra vergine, l'amore, il sesso libero e tutto quanto, ma nel momento in cui in Italia iniziano a venire dei bambini meticci, il regime fascista si è posto un problema, e quindi ha dovuto...
Eh sì, perché diciamo che in effetti con la promulgazione poi delle leggi razziali il discorso cambia, e anche le sorti dei meticci, prima appunto c'era il madamato, che era una sorta di regolamentazione del rapporto tra sostanzialmente l'uomo italiano e la donna indigena, poi cambiano proprio le leggi. Volevo fare due piccole, scusate, prima, uno è che gli insabbiati esistevano, morivano effettivamente, cioè proprio noti con questo termine, erano gli uomini che abbandonavano lo stile di vita precedente e si indigenizzavano, diciamo, erano un tabù, non se ne parlava. L'impero, mentre si costruisce l'impero appunto con le leggi razziali, agli uomini si chiede un autocontrollo a quel punto. Prima li si manda appunto come terapia maschile anche in Africa, quindi il senso del rischio, il fascino dell'esotico, la conquista della donna e della terra, tutte le cose che abbiamo detto. Poi con la promulgazione delle leggi razziali appunto il discorso cambia drasticamente. I meticci, per esempio, perdono la possibilità di acquisire la cittadinanza e ad un iniziale, diciamo, sfruttamento che c'è stato del meticciato, sia sessuale che di forza lavoro. Nel 36, lo ricordiamo, la paga di un italiano era 5 mesi quella di un indigeno, quindi insomma a questo primo periodo comunque di sfruttamento fa eco poi una successiva lotta vera e propria contro il meticciato in nome appunto della difesa della razza italiana. E quindi, diciamo, appunto, nella propaganda anche cominciano a cambiare un po' queste immagini che venivano date dell'Africa, per cui alle cartoline, per esempio, che abbiamo nominato, si cominciano ad affiancare concetti più legati alla mostruosità del meticcio, la Venere ottentotta. Agli uomini appunto viene richiesto il controllo di sé, la virilità, c'è la messa al bando di Faccetta Nera, delle immagini di cui abbiamo parlato, erotizzate appunto anche delle donne africane.
Italiane a certo punto in Italia.
Infatti, mandate le donne italiane. Una cosa forse importante anche da ricordare è che il diritto consuetudinario tigrigno prevedeva che l'attribuzione della paternità dipendesse esclusivamente dalla madre. Questo era, diciamo, un potere che veniva riconosciuto alle donne, il primato di sé, della propria maternità su tutto il resto. Quindi era la donna che doveva dire nel diritto consuetudinario, che doveva dire chi era il padre del figlio. La legislazione razzista ovviamente nega ai meticci il riconoscimento e rappresenta per le donne la perdita, le donne etiopi, insomma le donne delle colonie, la perdita di questo appunto diritto fondamentale conquistato, immaginiamo, dalle donne tradizionalmente, insomma.
Sulla questione dei meticci di nuovo interviene fortemente la scienza al servizio del regime per definire, cioè per aiutare il regime a sostanzialmente costruire la mostruosità del meticcio, no? E di nuovo l'antropologia e la medicina con affermazioni tipo i meticci sono il ramo anormale della famiglia umana, oppure definizioni come dolorosa piaga, una sorgente di infelici e dispostati, spiacenti, addominati e dominatori, cause di irrequietudini e di debolezze per la compagine coloniale. Però insomma queste persone esistevano e esistono, perché fra l'altro insomma ci sono uomini, donne che sono nate in quel contesto e che oggi vivono a Roma. Per esempio ci sono delle testimonianze molto importanti in un film che potete vedere sul web, che è Good Morning Abissinia di Chiara Ronchini e Lucia Sgueglia, in cui queste persone appunto parlano, raccontano la propria storia di chi a un certo punto non era in qualche modo ben accetto né di qua e né di là. E su questa questione mi ha colpito molto il fatto che nel 33 la legge ordinaria riconobbe un limitato percorso di riconoscimento della cittadinanza italiana per il meticcio che avesse dimostrato nei tratti somatici una presenza di sangue bianco, e questo ricorda moltissimo le leggi statunitensi, per esempio, su questo argomento. E cosa che mi ha colpito ancora di più, l'altra cosa che i meticci dovevano dimostrare era di padroneggiare la lingua italiana e la cultura italiana, e questo direi che ricorda veramente tanto le leggi che sono state imposte in Italia con il pacchetto sicurezza rispetto ai permessi di soggiorno e alla cittadinanza.
Io volevo soltanto così, anche per ribadire la differenza e anche i casini che succedevano in quel periodo là in Africa orientale, che molto spesso dopo la promulgazione delle leggi razziali, quindi di questo secondo secondo periodo di differente, diciamo, gestione della colonizzazione italiana, succede che il divieto da parte dei soldati italiani di frequentare le donne eritree, eccetera eccetera, li fa puntare sui maschietti eritrei, perché era più semplice la questione, nel senso che ogni soldato c'era il suo schiavetto personale, e spesso questo schiavetto soddisfava anche gli appetiti sessuali, insomma, dei soldati italiani, spesso dormivano insieme, succedeva questa cosa qui, e questa cosa crea ancora più problemi di quelli che doveva risolvere, quindi. E nuovamente che cosa succede? Che lo Stato italiano si trova costretto a dover mandare appunto le donne in Abissinia a risolvere la problematica, quindi mandare le donne italiane a prostituirsi, a fare da mogli, a fare da, insomma, a ricostruire l'italianizzazione della famiglia per come era conosciuta in quel momento là, perché insomma evidentemente la situazione era parecchio sfuggita di mano.
Sì, infatti, e tra l'altro proprio il concetto di sangue, su cui gli scienziati grandemente hanno lavorato, è legato al concetto di razza, quindi possiamo vedere in che modo le donne sono investite da tutto questo discorso, e c'è proprio una subordinazione della sessualità femminile alle esigenze della costruzione dell'impero e della costruzione appunto di queste priorità razziali, diciamo. E questa cosa suona anche oggi con il decreto antistupri, che esattamente ha aperto le porte al pacchetto sicurezza, e quella è proprio la sessualità femminile subordinata a priorità razziali, cioè subordinata all'espulsione, nel nostro caso, di immigrati irregolari dal territorio, esattamente. Furono istituiti, e questo appunto per far capire come i discorsi dei corsi di preparazione per le donne alla vita coloniale, quando appunto a un certo punto bisognava controllare queste colonie e costruire l'impero, già nel 37 vennero istituiti questi corsi di preparazione. Le donne erano le depositarie, oltre che dal punto di vista genetico, diciamo così, della razza italica, anche dal punto di vista dell'onore, mentre gli uomini si dovevano appunto un po' trattenere e avere una disciplina interna, alle donne veniva ugualmente richiesta una funzione di controllo, insomma, anche della sessualità maschile, motivo per cui cominciano a mandare le donne italiane nelle colonie. In questi corsi di preparazione sostanzialmente si imparava a diventare delle brave massaie e poco altro, diciamo, in qualche modo. Questo ha delle ripercussioni anche sulle donne italiane, sulla costruzione della femminilità, del genere appunto della categoria della donna anche in Italia, quindi poiché portatrice del patrimonio biologico, ha maggiori responsabilità nella difesa della razza rispetto all'uomo, che è il portatore appunto del carattere morale. E si costruisce un'idea di femminilità anche in Italia, che ovviamente ci va molto stretta, ma con la quale in buona parte combattiamo ancora adesso, cioè la donna madre sacrificata appunto alle esigenze più alte e importanti di lei, che fossero una nazione o una razza. E ci fu una guerra vera e propria contro, per esempio, il lavoro femminile e tutte le politiche familistiche portate avanti in patria dall'impero fascista, per esempio, dal regime fascista.
Sì, e per tornare a cosa poi è stato riportato in patria, a cosa è stato portato fino a oggi, per esempio c'è anche il discorso della legittimazione dello stupro coloniale in qualche modo, cioè del fatto che ci sono stati una serie di processi per stupro a uomini italiani, che in particolare ho letto di uno in cui si processa un soldato italiano che aveva stuprato una bambina di 9 anni, e a questo uomo vengono date tutte le attenuanti possibili, perché sostanzialmente si dice di nuovo che nella cultura di questa bambina c'era comunque qualcosa di diverso, che presupponeva una disponibilità. E su questa questione del chi stupra o chi viene stuprata per natura, anche oggi ci gira intorno gran parte della costruzione di genere e razza nel nostro paese e in Europa. Lo stupratore è straniero, ma se la stuprata invece è straniera e lo stupratore è italiano, i discorsi cambiano in maniera proprio a 180 gradi, insomma, perché nel caso sia lo stupratore sia italiano ci sono tutte le attenuanti del caso, nel caso in cui invece la stuprata sia italiana e lo stupratore sia straniero, allora si fanno, vai col pacchetto sicurezza, vai con le deportazioni di massa e vai con la naturalizzazione della violenza, per cui non è quell'uomo straniero ma sono tutti gli stranieri.
Esempio proprio, ce ne sono migliaia, però veramente di questi giorni ci sono stati due stupri molto, insomma, brutti. Uno della ragazza dell'Aquila che è stata abbandonata sulla neve fuori dalla discoteca, e uno un'altra ragazza ad Astio, a Frosino, insomma, non mi ricordo dove. E la ragazza che sarà stuprata da un ex comunitario, lui sta in galera adesso, e invece i tre militari che hanno abbandonato la ragazzina sulla neve morente stanno a casa. Non è che noi vogliamo la galera, però era giusto per dire un po' l'esempio.
Poi nel 99 ricordiamo anche i casi degli stupri dei caschi blu in Somalia, e anche quelli sono passati, diciamo, in secondo piano praticamente subito. Invece è un'esatta riproposizione di quello che fu anche l'impresa coloniale, di quello che c'è, il portato che c'è dietro questo tipo di dispositivi.
Un'altra, insomma, delle cose così da stigmatizzare, da, insomma, come dire, a cui dare risalto è anche rispetto a quello che dicevamo poc'anzi sull'indottrinamento delle donne italiane che venivano mandate nelle colonie, una criticità, come si dice spesso oggi, che era quella che invece di come dire, accoppiarsi con i soldati italiani, queste donne si accoppiassero con gli indigeni, il che crea un'ulteriore problematica gigantesca. Fra l'altro ci sono anche esempi molto importanti di letteratura sul tema, usciti in quel periodo là, di come chiaramente fosse stigmatizzata in maniera completamente, come dire, come se fosse una cosa che rasentasse la pena di morte, insomma, una questione di questo tipo, perché chiaramente apriva le porte nuovamente a forme di meticciato ancora più terribili di quelle diciamo al contrario, insomma, in cui era un uomo italiano a accoppiarsi con una donna eritrea e ad avere poi dei figli insieme, insomma.
Sì. E poi ritroviamo l'eco di tutto questo, forse un esempio anche banale, ma per esempio nelle pubblicità ancora oggi, cioè la modella africana rappresentata come pantera, tigre arrampicata sugli alberi, oppure un'altra famosa, la pubblicità delle borse, e le modelle bianche ce l'hanno a tracolla sotto il braccio, la modella africana ce l'ha sulla testa.
Comunque nera, non è necessario che sia africana.
No, no, infatti ho parlato perché parliamo del coloniale, però sì, esatto, che non bianche, diciamo, hanno una rappresentazione ancora oggi di questo tipo, e lo zucchero che c'è al bar vede la figura della donna nera con il sacco in testa di zucchero, e quindi l'erotizzazione o la mostruosità del corpo non bianco ancora oggi è uno dei tratti caratteristici delle rappresentazioni a cui siamo sottoposti tutti.
Beh, di sicuro penso che, diciamo, fra le varie cose che abbiamo un pochino analizzato e un po' raccontato, possiamo forse fare un'affermazione un po' azzardata, che però probabilmente è calzante, che fondamentalmente le forme di colonialismo oggi come ieri non cambiano strutturalmente insomma, a distanza di anni e anni, le forme di propaganda, le forme così di immaginario collettivo basate sul rapporto fra noi e l'altro, in questo caso la colonia, i colonizzati, rimane pressoché invariata. Si continua a fare guerre di liberazione alla stessa stregua di come si faceva facevano nel ventennio, adesso per liberare le donne afghane, domani per liberare quelle irachene. Insomma, mi sembra che sotto questo punto di vista il tipo di costrutto culturale sia esattamente lo stesso, e anche i rimandi che arrivano attraverso i mass media sono fondamentalmente simili. Diciamo che quello che appunto è interessante, probabilmente abbiamo proprio un po' centrato il punto, è vedere come queste cose che in qualche modo fanno accamponare la pelle, vedendo che fanno parte del retaggio dell'Italia del ventennio, dell'Italia fascista, di Mussolini, di Graziani e degli eccidi in Somalia, in Eritrea, in Etiopia, sono le stesse, uguali, identiche, che ritroviamo oggi nelle guerre imperialiste, nelle forme di colonizzazione dell'Occidente nei confronti del resto del mondo. Così, in conclusione, diamo un po' di riferimenti vari, bibliografici, filmografici, così, di approfondimento, insomma, delle varie questioni che abbiamo toccato stamattina.
Eh sì, diciamo, la mole è assolutamente onerosa, quindi noi ci permettiamo di dare qualche piccolo consiglio, ma ovviamente potete tranquillamente integrare. E cominceremmo, abbiamo citato tante volte Angelo del Boca, che è lo storico principe di questo periodo che stiamo trattando e che continueremo a trattare anche la prossima volta. Anche qui una bibliografia abbastanza sterminata, in gran parte accessibile, ecco, non bisogna essere per forza dei tecnici della materia. Uno dei libri probabilmente più interessanti e accessibili è la sua, una sorta di sua autobiografia, che si chiama, adesso vi dico anche l'editore, e dovrebbe essere, ecco, è Il mio Novecento, l'editore è Neri Pozza, si trova abbastanza agilmente nelle librerie. Fra l'altro c'è la storia dei suoi rapporti con Montanelli, che abbiamo accennato poc'anzi, e è anche ben sintetizzato come dalle sue iniziali ricerche, che sono all'inizio degli anni 60, sull'uso dei gas asfissianti in Etiopia, per avere un'ammissione da parte del governo italiano si è dovuto aspettare oltre 35 anni, perché questa ammissione arriverà soltanto nel 96, peraltro con un governo tecnico, perché i governi politici non erano riusciti a farlo. E poi, prima di dare la parola alle altre compagne, c'era Olga, prima ricordava la figura della Venere 88, che insomma è una figura classica per quanto riguarda i temi che stiamo trattando. C'è un film molto bello che è uscito un paio d'anni fa di Abdellatif Kechiche, ma probabilmente l'avrò pronunciato malissimo, che si chiama Venere Nera, e che è la storia proprio della Venere 88, cioè di una povera ragazza 88 che alla fine del XIX secolo venne portata in Europa come fenomeno da baraccone. È un film di una violenza terrificante, ma rende bene l'idea delle cose che abbiamo cercato di dire oggi.
E per passare, come dire, a delle letture che abbiano un, come dire, un netto approccio di genere su questa questione del colonialismo, possiamo ricordarvi due libri a nostro parere molto interessanti. Uno di Nicoletta Poidimani, insomma una compagna che da questi microfoni ogni tanto si sente, Difendere la razza, identità razziale e politiche sessuali nel progetto imperiale di Mussolini. L'editore è Sensibile alle Foglie. Fra l'altro, insomma, potete andare sul sito di Nicoletta Nicoletta, mettendo Nicoletta Puidimani, lo trovate senza dubbio, e trovate anche una parte di questo in PDF, insomma, per farvi un'idea. Ma accanto a questo vi consigliamo anche Colonia per maschi, italiani in Africa orientale, una storia di genere, di Giulietta Stefani, questo per ombre corte, altrettanto,
sì,
interessante,
sul versante,
insomma,
appunto del men's studies, diciamo. E sì, poi abbiamo citato anche Gabriella Germandi, e il libro è Regina di fiori e di perle, dove tra l'altro è riportato l'episodio di Kebedex e Yum, insomma, di questa combattente durante l'occupazione fascista in Etiopia. Ci sono anche altre scrittrici di cui poi magari parliamo a parte in uno spin-off della trasmissione, postcoloniali, che ci aiutano però anche in questa elaborazione e rielaborazione del colonialismo e del nostro rapporto con le persone, insomma, che vengono da storie di sfruttamento coloniale. Ci sono dei siti forse anche che vogliamo, o c'hai altri testi?
Beh, un sito sicuramente su cui questi temi sono spesso presenti è Marginalia, che lo trovate con facilità, e che, diciamo, è un sito che ha sempre, come dire, uno sguardo molto aperto su queste tematiche del colonialismo e degli intrecci razza e genere, in un panorama invece in cui questo, diciamo, approccio è molto raro. E poi ricordo i film, insomma, di cui abbiamo parlato. Sul web è un documentario che a me è piaciuto molto, insomma, Good Morning Abyssinia, di Chiara Ronchini e Lucia Sgueglia. E poi assolutamente rintracciabili, scaricandoveli, lo dico chiaramente perché tanto non si può fare altrimenti, non li trovate altrimenti. Altrimenti, uno è il documentario di cui stavamo parlando prima, Fascist Legacy, di Kirby e Palumbo, e l'altro invece è un film storico di Akkad, appunto, Il Leone del Deserto. Sono entrambi, questo narrativo, non un documentario. Dice che forse si trova, ma insomma si scaricano con una certa facilità.
Bene,
chiudiamo qua.
Qui, va.
Auguriamo a tutti e a tutte un buon sabato.
Ci risentiremo probabilmente, insomma, fra un mesetto, visto che, insomma, i tempi di costruzione di queste trasmissioni e soprattutto, insomma, di anche nel nostro così percorso collettivo all'interno di queste categorie, insomma, ha dei tempi abbastanza abbastanza lunghi, giustamente. E, insomma, speriamo che di essere stati, insomma, abbastanza comprensibili, visto che comunque maneggiare un po' queste categorie, queste materie, non è proprio una cosa semplicissima.
Proporremo forse sul sito, poi pubblicheremo la trasmissione, se siamo bravi e bravi mettiamo anche un po' di bibliografia, esatto. La trasmissione può essere anche interattiva, quindi se scrivete a ondarossa@ondarossa.info con magari l'oggetto di queste trasmissioni, bene in vista, noi volentieri, insomma, ampliamo le riflessioni anche con le vostre.
Benissimo, 13:48, vi lasciamo con un brano musicale sempre, diciamo, a tema, e poi penso fra pochissimo Dagli pure te.
Ciao.